Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Buongiorno e bentornati amici e amiche di Radio Blu e Tu, siamo di nuovo a Focus, in onda con un nuovo appuntamento, il nostro programma di approfondimento dell'attualità di Radio Blu e Tu. In questa nuova puntata io sono Elisa Barion e con me c'è Rosanna Cavazzini che condurrà il dibattito, alla regia c'è Nicola Ferrari che ci permette di andare in onda. E oggi parliamo di un argomento particolarmente stringente, parliamo di aumenti, ma di quali aumenti? Nel contesto dell'aumento generale del costo della vita, parliamo di aumento dei costi della panificazione. Il pane è un bene non di prima necessità, è un bene di sopravvivenza, direi. E quindi affrontiamo questo discorso con, come al solito, due voci autorevoli che ci possono dire il loro punto di vista su questo tema, e lo facciamo con Andrea Marchetto, imprenditore titolare dell'azienda locale Sapori di Capolavia. Buongiorno Andrea, grazie. Buongiorno. E lo facciamo insieme anche a Carlo Quartesan, che è al telefono, che è il presidente del sindacato panificatori di Ascom Confcommercio di Padova. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Allora io vi ringrazio per aver accettato il nostro invito e passo subito la parola a Rosanna Cavazzini. Prego Rosanna.
Ah, grazie cara, molto gentile. Buongiorno a tutti intanto e grazie per essere qui e ascoltarci. È un argomento di estrema importanza perché, come giustamente ha detto Elisa, il pane è fondamentale per sopravvivere. Il pane e tutti gli elementi che lo seguono, gli elementi, diciamo, tutti gli altri alimenti che derivano dalle farine. Come tutti voi sapete, c'è stato un rincaro enorme della materia prima. Guardavo alcuni dati, la materia prima, cioè la farina in generale, perché poi bisognerebbe parlare di farine, ma comunque mi perdonerà il signor Quartesan che è un esperto e anche il nostro amico Andrea, parliamo di farina, di materia prima, ha subito in pochissimo tempo un rincaro dell'86-87%, è uno degli elementi che ha subito maggiori rincari in questo momento, più della carne, più di tutto il resto. Perché? Perché c'è una guerra in corso fra i due maggiori produttori, di esportatori e produttori, la guerra russo-ucraina, certamente per questo, e anche perché quando scarseggia la materia prima, ovviamente questa specie di borsa generale fa aumentare i prezzi. Noi non siamo effettivamente come Italia dipendenti né dalla Russia né dall'Ucraina per le importazioni, se non in piccola parte, però subiamo il rincaro generale di questa borsa mondiale, in questo mercato globale. Sì, anche questo, ma anche le speculazioni che ci sono state, sicuramente sulle granaglie sono state sicuramente le speculazioni maggiori. Qualcuno dice e stima che siano superiori anche a quelle che si sono fatte sulla materia prima gas ed energetico. Poi ci sono i rincari energetici, perché le lavorazioni delle farine e la creazione del pane richiede energia, oltre che acqua. C'è stato il problema della scarsità di acqua d'estate e della riduzione dei raccolti. Insomma, una serie di combinati disposti che hanno messo in ginocchio un settore, quello della panificazione, e creato problemi enormi agli utenti. Guardiamo un po' da vicino. Secondo dati UE, l'aumento in Europa è stato mediamente del 18% per il pane comune, non solo il pane, insomma, comunque un aumento medio del 18%. In Italia si attesta tra il 13 e il 14%. Cosa significa in concreto? E io, che sono una che ne mangia molto di pane e che lo compra, posso dirvi questo che a Milano, per esempio, cioè io pago il pane intorno ai 4,50 euro circa, perché non prendo proprio il pane comune, quello che costa meno costa intorno ai 3,50 euro, ma mi dicevano che non durerà a lungo, perché i costi stanno aumentando, hanno avuto diversi aumenti, si arriva fino ai 5,30, 5,40 al chilo per alcune lavorazioni, per esempio il pane ferrarese e alcune lavorazioni particolari, e fino a 7 euro e qualcosa da noi per alcune lavorazioni particolari, quelle che hanno l'uvetta, quelle che hanno le focacce, insomma per alcuni tipi di pane speciali che peraltro sono sempre meno richiesti. Il pane comune, lo sanno tutti, se non vai la mattina presto o non te lo prenoti, sparisce in un amen e devi prendere quindi quelli che viaggiano a 4,50 al chilo o a 5,30 al chilo per ora, e saranno prossimamente nuovi aumenti, sono previsti. Questo è Rovigo, la città dove noi viviamo, è più o meno il Polesine. Invece a Milano il pane costa tranquillamente, il pane comune costa quello che noi paghiamo qui, il pane speciale, quindi veleggia intorno ai 4,50. a Roma intorno ai 3 qualcosa, 3,70, quello che costa meno ancora è Palermo, ma non sappiamo, sono dati di settembre questi, quindi probabilmente nel frattempo sono ulteriormente aumentati. Bologna è carissima, Bologna è la città più cara, arriva a costare anche 9 euro chilo. Sappiamo che il pane emiliano è molto lavorato, richiede molte lavorazioni, ma 9 euro al chilo sono davvero tante, ecco, davvero tante. Quindi abbiamo un aumento veramente increscioso e incredibile di quello che è il costo, diciamo, al dettaglio per i dettaglianti. Cosa significa per i cittadini? Riduzione naturalmente degli acquisti. A questo si aggiunge appunto il costo dell'energia, i problemi che hanno sia i panificatori che i venditori, panettieri, le panetterie di vendere. Molto spesso panificatore e panetteria è la stessa cosa, specialmente nei piccoli centri. Ascoltavo alla Rai un servizio bellissimo fatto da Rai News, dove poi portavano alcuni esempi. In Toscana, in certi piccoli centri, diventa un punto di riferimento la panetteria. Quando sono in ginocchio le panetterie o pensano di chiudere, non sono solo posti di lavoro, ma è anche l'identità di un territorio che sparisce, è anche un punto di riferimento di sopravvivenza per i cittadini, perché non è che tutti possono permettersi di fare chilometri per andare a comprare il pane. Nelle grandi città lo puoi fare, nei piccoli centri anche, ma nei paesi no, perché quello è proprio il punto identitario dove ti trovi e vai a comprare da mangiare e sopravvivi, insomma. Diventa un problema enorme, sociale. Qualcuno dice che dovrebbero essere tutelati perché sono privati, ma svolgono una funzione sociale. Adesso non sappiamo con i nuovi provvedimenti di questo governo cosa succederà, però certamente il costo che stanno pagando è altissimo. Le associazioni di categoria, e quindi sentiremo il nostro amico che è dell'ASCOM, che certamente ce lo confermerà e ci dirà anche com'è la situazione in Veneto, hanno lanciato un grido d'allarme perché decine e decine di operatori di questo settore, sia fornai, sia operatori dei mulini, panificatori, panettieri, stanno chiudendo, devono chiudere o comunque stanno lavorando in perdita, perché dovrebbero lavorare con un costo, diciamo, più alto, partendo da 5-6 euro al chilo, e sanno benissimo che i loro clienti non riescono a sopportarlo questo tipo di costo. Praticamente un chilo di pane è diventato un bene di consumo fondamentale, ma che ti devi razionare. Quindi noi ci fermiamo qui, io voglio solo fare due domande. La prima domanda è: com'è la situazione in Veneto? Perché direi in Polesine, ma visto che abbiamo l'ASCOM Veneta, chiediamo in Veneto, se ha un quadro non solo padovano ma Veneto, se anche qui ci sono problemi di criticità forti, e come riusciamo a garantire la qualità con questo tipo di problemi, perché se le farine scarseggiano anche la qualità è in crisi. Qui il nostro amico Andrea è un giovane produttore che tenta di mantenere la qualità e l'artigianalità del prodotto. Quante difficoltà esiste soprattutto per il biologico, per quelle che sono le farine biologiche? Immagino che questo diventerà sempre più difficile. Quindi queste sono le mie domande, le mie osservazioni. Io penso che mi posso fermare qua e lasciare la parola ai nostri ospiti.
Allora partiamo subito con Carlo Quartesan, che è al telefono. Insomma, ci può dipingere un quadro della situazione dal suo punto di vista di addetto ai lavori ed esperto del settore. Prego Carlo.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Grazie. Allora, partiamo subito che prima della guerra c'è stato un grido d'allarme per i costi della farina. C'è stato un grido d'allarme perché il tempo incide molto, e gli agricoltori ne sanno qualcosa. Incide molto sulla produttività dei campi. Allora, il nostro grano che arriva, che usiamo noi, no, non usiamo il grano, usiamo la farina, ma il grano che viene prodotto in Italia, lo sappiamo bene che non basta per la produzione di pane e di altri articoli che sono coerenti con il pane per un intero anno, da una produzione all'altra. E mi ricordo che l'anno scorso, il 24 di ottobre, ho fatto un convegno a Padova e ho invitato l'allora ex presidente dei mugnai del grano Penero, che era il dottor Agugiaro, dei mulini Agugiaro e Finne. E ci spiegava che, faccio un esempio del grano duro che viene prodotto al sud Italia da noi, La produzione era molto scarsa. Quello che importiamo dal Canada, si era incendiato al momento della raccolta per il grosso calore che c'era stato, c'erano campi che si bruciavano. In Francia, che dove lo importiamo anche dalla Francia, al momento del raccolto aveva piovuto una quindicina di giorni e quindi ce n'era poca produzione. Tant'è vero che lo pagavo intorno ai 48-50 euro al quintale la farina semola rimacinata e siamo andati a 90. Attualmente siamo intorno dagli 88 agli 92, dipende il mulino. La nostra, e come tutti i prodotti italiani, sono i migliori, però se non c'è, non c'è. Riguardo il grano tenero, anche là non posso. La comunità europea pagava gli agricoltori perché non seminassero, perché ce n'era troppo, perché bisognava importare, va bene. E adesso ci siamo trovati che gli agricoltori giustamente producevano altre cose e ci siamo trovati con poco grano in Italia. Se dico qualcosa di non giusto, il mio amico agricoltore mi corregga.
Ok, avrò delle precisazioni.
Ma dopo, facciamo prego, dopo sì. La precisazione, continui e finisca, sì, così sì. Arriviamo al dunque.
Ok, allora cosa succede? Le materie prime hanno iniziato a aumentare, e oltre alla farina noi abbiamo avuto altri aumenti di materie prime, vedi la carta, l'olio di oliva, cioè l'olio è aumentato del 60%, cioè abbiamo avuto dei costi di aumenti importanti. E abbiamo fatto un primo aumento, parlo sempre del Veneto, di circa un 4-5%, perché sappiamo benissimo che il potere d'acquisto della gente è rimasta ferma 8-9 anni fa, gli stipendi sono ancora quelli, le pensioni non ne parliamo, e quando si aumenta il pane diventa un problema non da poco, anche se difficilmente, a parte in certe province, la gente acquista un chilo di pane, perché ormai il pane è di prima necessità, probabilmente tornerà di prima necessità perché la gente non ce la fa più con i costi energetici, però il consumo è diminuito tantissimo. Cosa succede? Che poi a gennaio abbiamo avuto un incremento impressionante via via ogni mese dell'energia elettrica e del gas. Le faccio un esempio, io nel 2019 con la stessa produzione, la stessa quantità, facevo circa 1900 euro al mese tra di energia, tra gas e energia elettrica. La bolletta di giugno che mi è arrivata a luglio 2022, col 12% di meno di consumo, mi è arrivata 8900 euro.
È sostenibile.
Quindi capisca che e non possiamo mettere tutto nell'aumento del pane, perché vorrebbe dire non venderne più, la gente non ha la possibilità di acquistarlo. Questa è la situazione. E io le dico un'altra cosa, per la provincia di Padova circa 15 anni fa c'erano circa 400 panifici tra Padova e provincia con il laboratorio dietro, siamo sui 190. Molti hanno dovuto chiudere, è cambiato il modo di vivere della gente e anche di mangiare, prima con la grande distribuzione, poi con le pizzerie per asporto, poi il Covid ha fatto il resto, la gente non è che consuma meno grano, che venga consumato meno farina, ma viene utilizzata in altre maniere.
Quindi, scusi se la interrompo, quindi anche lei conferma che anche secondo i suoi dati sono in diminuzione e aumenta la criticità per queste persone, per questi lavoratori, operatori del settore in Veneto.
Sì, senz'altro.
Mi chiuderanno degli altri di esercizi, sia di panificazione che di vendita al dettaglio?
Sì. Per esempio le pasticcerie sono in crisi ancora, forse ancora più di noi.
Certo. Allora io vorrei fermarla un attimo perché abbiamo già capito quello che lei ci sta dicendo e la ringrazio per questa sua risposta. Vorrei sentire l'altra campana, cioè un agricoltore che lavora in questo settore, che produce. Sì. E voglio sentire che cosa ha da dire su questo problema.
E che ne soffre moltissimo con i cambiamenti climatici.
Certamente ancora.
Certo,
di più.
Sicuramente. No, non ho. Ho detto che ho da fare delle precisazioni. In realtà sono assolutamente d'accordo con quanto detto. anche perché è indiscutibile. L'unica cosa che volevo precisare è che sì, effettivamente si produce poco grano in Italia, cioè, o meno, il grano prodotto per l'uso umano in Italia è insufficiente. Ciò non significa che il grano prodotto in Italia sia veramente poco. Parlavo proprio ieri con un rappresentante dei Consorzi Agrari d'Italia e mi diceva che il 70-80% dei cereali prodotti in Italia non è per consumo umano, ma è per gli allevamenti, per uso zootecnico.
Esatto.
Sì, esatto. E quindi no, la precisazione che volevo fare è che non è che l'Unione Europea paga per non produrre, cioè in un certo senso sì, però in realtà si tratta di, adesso non vorrei entrare in cose troppo tecniche, però in realtà si tratta di terreni che vengono lasciati alla biodiversità, ecco, e che quindi...
Esatto, esatto. Sì, lo so questo.
Okay.
Sono d'accordo con lei pienamente.
Sono terreni che è bene lasciare incolti, che è bene che... non possiamo coltivare tutto, ecco, tutto qua.
Com'è la situazione?
La situazione è drammatica. Il 2022 è stato veramente tragico, soprattutto per chi non ha potuto irrigare. Allora, il problema è abbastanza complesso. Possiamo partire dal fatto che sicuramente c'è stata pochissima acqua nel 2020, non è piovuto praticamente. Le produzioni di grano sono state penalizzate da questa cosa, non solo il grano ma anche moltissimi altri raccolti. Chi ha potuto irrigare l'ha fatto a costi molto alti, perché appunto l'aumento del gasolio e di tutte le materie prime
energetiche,
sì, tutta l'energia sicuramente è inciso. Ne è stato comunque c'è stato comunque un calo della produzione. Adesso io non ho i dati precisi, comunque sicuramente per quanto riguarda il grano siamo scesi del almeno il 20-30%.
Non è poco.
No, non è assolutamente poco, soprattutto appunto perché comunque non ce n'era abbastanza. E, si è aggiunta tutta la crisi internazionale legata sia alla siccità, che non è una questione solo italiana, ma appunto
generale.
Esatto, sia la guerra, che ha portato a un aumento delle dei costi delle materie prime, anche per quanto riguarda i fertilizzanti, per dire, perché moltissimi dei fertilizzanti erano prodotti in Ucraina e in Russia, e questo chiaramente ha portato a una scarsità e a un aumento dei prezzi. Sì, il quadro è questo.
E la qualità adesso?
Allora, la qualità, io non ho prodotto grano quest'anno, però chi ha prodotto grano mi ha detto che comunque la qualità non è che fosse il primo dei problemi, in realtà.
Il primo dei problemi?
Il primo dei problemi era la quantità. Il problema dei problemi era la quantità, perché appunto non ce n'era, cioè non essendo piovuto né in primavera né in inverno.
Ma voi ci state rimettendo nei prezzi?
Allora, i prezzi dei cereali sono aumentati. Chi ha potuto irrigare ha avuto appunto un aumento dei costi di produzione, però ha avuto anche un aumento
di ricavo.
Ecco.
Di ricavo.
Io penso che allora, per quel che mi riguarda, io quest'anno per esempio non ho potuto irrigare e ho buttato via tantissimo prodotto, cioè non ho prodotto quasi niente per quel che riguarda i cereali e il seminativo. Però chi ha potuto irrigare ha avuto delle rese magari un po' inferiori, però comunque ha fatto qualcosa, e quindi la situazione è abbastanza diversificata. E resta comunque il problema che poi i costi del prodotto finale sono alti, c'è poco prodotto, e quindi come vediamo i prezzi al consumatore aumentano inevitabilmente.
Allora, io volevo fare una domanda, ma in un caso come il tuo, per cui hai dovuto buttare un sacco di prodotto seminato, sono previsti dei ristori, c'è un modo per rientrare questa enorme perdita, o ci sono delle soluzioni, oppure quello che è perso e devi guardare avanti?
Allora, da quel che so sono previsti una sorta di ristoro, non so a quanto ammonti, io non ho ancora avuto niente. Dovrebbero provvedere cioè il governo ha stanziato dei soldi, dovrebbero provvedere le regioni che si occupano più nello specifico di agricoltura a erogare questi fondi, e penso li vedremo a breve, spero, insomma, ecco.
Quindi il problema rimane soprattutto, vabbè, c'è un problema all'origine nella produzione, ma rimane soprattutto sulle spalle di voi panificatori e di quelli che devono vendere al dettaglio. Quale sarebbe un provvedimento che voi aspettate ed auspicate, signor Quartesan?
Il 27 andremo a Roma, non andremo a manifestare, ma ci approveremo per fare un'assemblea di panificatori, vabbè, dove spiegheremo a dei politici che abbiamo invitato e speriamo che partecipino i nostri problemi, perché senz'altro il governo deve fare qualcosa, perché non siamo solo noi in difficoltà, ma c'è il mondo economico in difficoltà, il costo energetico. Però siamo consci anche che il governo non ha i soldi per poterci aiutare, cioè ci aiuterà, sarà una cosa lineare che valerà per tutti. Io spero di no, però le faccio un esempio: quello che vende mutande, mi passi il termine, pagava 100 euro di energia elettrica, ne pagava 300, insomma, per noi è ben diverso il problema, va bene? Quindi chiediamo, sì, siamo anche consci che non potremo tornare alle bollette del 2019, sarà impossibile che si torni a quel prezzo là, però se ci danno una mano, faccio un esempio, fino adesso le nostre attrezzature, i nostri forni sono sempre stati costruiti e venduti per quello che ci servivano, però non si è mai pensato di avere delle attrezzature che potessero risparmiare energia elettrica oppure gas. Quindi nell'ultimo anno qua con gli aumenti dell'energia, le ditte che producono le nostre attrezzature si stanno impegnando per esempio per un forno di abbattere i consumi del 50%.
Certo.
Se lo Stato ci dà una mano a poter cambiare questi forni,
una sorta di rottamazione fondi forni, scusi,
mi capisce,
altro
una
che
cella,
capisco,
una
sì.
Cella di abitazione o un'impastatrice che consumi meno, un'impastatrice se ti danno la possibilità di scontarla in qualche maniera con
questi però mi scusi, sono interventi intelligenti, lungimiranti, a lungo termine, ed è giusto pensare agli investimenti per essere meno impattanti con l'energia e ridurre i costi. Però nel frattempo bisogna impedire che i cittadini smettano di mangiare il pane o lo riducano, perché altrimenti le vostre attività chiudono anche e quindi non ci sarà nessuna riconversione. Io credo che voi dovreste chiedere di essere particolarmente tutelati. Con tutto il rispetto, la tazzina di caffè si può rinunciare, anche se è un'abitudine importante, ma il pane no.
Esatto.
Il pane no.
Infatti la nostra idea era proprio questa, di farci aiutare per quello che potevano essere l'energia elettrica e il gas, va bene. E in secondo luogo portare avanti che non siamo proprio delle persone che non capiscono quello che si intende e farci aiutare in qualche maniera, insomma.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Io le auguro che questo succeda, perché questo ne va anche dell'identità nazionale. Il pane è uno degli elementi con cui noi diamo la qualità. Noi i francesi ci identifichiamo anche per il pane che mangiamo, gli italiani ancora più dei francesi. A lei, al giovane nostro amico agricoltore, cosa possiamo chiedere in chiusura? Per dire un parere su quello che sta avvenendo. Un aiuto importante per voi quale potrebbe essere per sfebbrare, a parte che ci speriamo che questa guerra si possa finire rapidamente e possa portarci quindi a un crollo di tutti questi aumenti ingiustificati, perché c'è stata anche tanta speculazione, immagino.
Sì, sicuramente c'è stata tanta speculazione, però la siccità non è un elemento che dipende dalla speculazione, e dobbiamo dal punto di vista agricolo dobbiamo sicuramente cambiare alcuni modi di produrre, un po' il tipo di agricoltura che stiamo portando avanti, soprattutto la gestione delle risorse idriche. Non sta piovendo più, però abbiamo svuotato i canali, e io mi chiedo perché. Cioè, lo si è fatto ogni inverno fino adesso, però dobbiamo renderci conto che non... che le cose stanno cambiando. Quest'anno magari è stato un po' particolare, però comunque il trend è quello di una diminuzione delle precipitazioni, dobbiamo prima di tutto preservare l'acqua che ci arriva, secondo cercare di favorire un'agricoltura conservativa che conservi sia la fertilità del suolo sia appunto, che poi sono cose che vanno insieme. Se noi abbiamo un terreno fertile, un suolo fertile, trattiene maggiormente l'acqua e avremo anche bisogno di meno irrigazione. Queste sono, sto buttando lì dei concetti un po' complessi che andrebbero spiegati e ci sono stati scritti libri e libri.
Abbiamo fatto una puntata sull'acqua quest'estate e allora dall'allarme siccità è stata presa una lezione secondo te? Qualcuno ha imparato qualcosa? Perché adesso dell'acqua e della siccità non si parla più, sembra che sia passata di moda, ma il problema resta però. Nel frattempo, secondo te, si è avviato qualcosa per invertire lo spreco d'acqua che noi facciamo, perché c'è tanto spreco di acqua in Italia, e quindi per essere più sensibili, per essere preparati alla prossima siccità?
Allora, io ho un punto di vista molto personale, nel senso che...
Lo stiamo ben chiedendo.
Certo. No, nel senso che... No, allora, io non ho visto dal lato pubblico interventi in questo senso, a parte... questi piccoli ristori per gli agricoltori, che appunto non so ancora quanto ammontino, però da quel che mi hanno detto non saranno grandi cose, forse rientreremo con le spese. Appunto, interventi per preservare le risorse idriche io non ne ho visti da parte pubblica. Ho visto tanti privati che hanno scavato bacini per contenere l'acqua. E io stesso l'ho fatto perché mi sono trovato in una situazione in cui non potevo fare altro, e questo appunto l'ho visto fare da tanti. Sicuramente c'è molto da fare dal punto di vista del modello di agricoltura che stiamo portando avanti. Non possiamo andare avanti a produrre tutta questa carne. Se butto lì un altro elemento, certo. La produzione di carne ha un consumo d'acqua che
e anche di cereali abbiamo visto.
E quindi sì che viene dai cereali chiaramente, che non è più sostenibile, dobbiamo produrne molta meno e magari preservare le nostre coltivazioni per l'uso umano, ecco.
Certo.
Il che non significa che si deve smettere di mangiare, mettiamo le mani avanti,
perché no, certo.
Non
no.
Si smette
con
di mangiare
razionalità.
Carne, però esatto, sì. Si razionalizza, ecco. Sì. E magari appunto anche cambiando il modello sia di allevamento che di consumo, in qualche modo si riesce ad incidere poi di fatto su quelle che sono l'utilizzo delle risorse che abbiamo. Allora, il tempo a nostra disposizione sta per finire. Rosanna, volevi fare un'ultima...
Io voglio solo battuta. Ringraziare... No, io non ho nulla da dire. Io sono molto pessimista sul fatto che si possa intervenire sul costo del pane in maniera, diciamo, a tempi rapidi. Sono d'accordo con il signor Quartesan che ci vuole una strategia generale, come sta dicendo giustamente anche il nostro giovane amico Andrea, che è agricoltore di belle speranze e di buona volontà, per la sua storia personale, ma devo dire che se non si interviene a calmierarlo il prezzo del pane, qualcuno ha fatto le rivoluzioni per il costo del pane, va bene che era un altro modo di alimentarsi allora, però è davvero fondamentale che la gente possa mangiare pane e pasta. Se pensiamo che un cornetto, che è diventato parte fondamentale dell'alimentazione di nostra, insomma un cornetto lo mangiamo tutti, se non tutti i giorni, abbastanza spesso, è aumentato del 30% per il consumatore, voi capite che in pochissimo tempo, stiamo parlando di pochi mesi, è evidente che questo costo che continua a crescere, a lievitare, non lo si può, non si deve fermare. Ci vuole una strategia, ci vuole una strategia politica. Quindi io faccio tanti auguri al rappresentante dell'Ascom Padovana, sia per il suo lavoro che per la sua attività di sindacalista, di rappresentante di categoria, e a lui come produttore. Però personalmente sono molto pessimista come consumatrice, voglio continuare a mangiare il pane italiano e possibilmente un pane con delle farine di qualità del mio paese, come faccio per tante altre cose, per la pasta e per il resto.
Grazie Rosanna.
Prego, cara.
Allora, siamo al momento dei saluti. Io ringrazio Carlo Quartesan, presidente del sindacato panificatori Ascom Confcommercio Padova. Grazie per essere stato con noi, Carlo, e per averci portato il suo preziosissimo punto di vista.
Io ringrazio voi dell'opportunità che mi avete dato e ringrazio i vostri ascoltatori e il nostro amico agricoltore.
E speriamo
E spero anche di poterlo incontrare e di parlare assieme.
Bene, volentieri. Noi speriamo di poterci riaggiornare al più presto con delle novità positive rispetto a quelle di adesso. Ringrazio Andrea Marchetto, imprenditore titolare dell'azienda Sapori di Capolavia. Grazie Andrea per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ringrazio Nicola Ferrari che ha curato la regia di questa puntata e vi do appuntamento alla prossima settimana. State con noi.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.